Ciurma, ciurma, ciurma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è la redazione Wombat della Ciurma Pirata, radiogiornale che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 13 per circa mezz'ora. Siamo Tuco e Bricobaldo, quest'oggi è mercoledì 30 dicembre, sono le 13.01 e iniziamo con il GR della Ciurma. Iniziamo dal nazionale, parliamo ancora di Notav, visto che ieri vi è stato un appuntamento. In risposta all'operazione di allargamento del cantiere di questi giorni, alcuni Notav si sono dati appuntamento ieri sera a Giaglione per poi muoversi sui sentieri verso i mulini, trovando come al solito la strada sbarrata dal cancello posto sul sentiero Gallo Romano. La determinazione dei Notav non si è fermata neanche ieri di fronte al tentativo della questura di impedire l'iniziativa al movimento attraverso il diniego adrato alla richiesta di manifestazione statica a Giaglione. È sempre più evidente come la controparte stia mettendo in campo ogni mezzo a sua disposizione per reprimere il diritto e il dissenso e perpetrare la devastazione del territorio valsusino. Cronaca, andiamo in Trentino. La regina delle capre Felici è morta, colpita a morte con un martello successivamente rinvenuto all'interno della sua abitazione a Masovillalta. Sul suo corpo numerose ferite, tra queste anche una alla testa. Lei, pastore, originaria dell'Etiopia, da dove era fuggita a seguito degli scontri sociali e delle minacce che aveva ricevuto dal suo governo, si era rifugiata fra le montagne del Trentino in una vallata, la Valle dei Mocheni, laterale della più frequentata Valsugana. Con determinazione, enorme forza di volontà e anche lungimiranza, aveva fatto nascere da un progetto di recupero di terreni abbandonati e di razze rustiche autoctone, l'azienda agricola biologica La Capra Felice. L'azienda si occupa di allevamento caprino, capra pezzata moncherna, seguito attraverso un metodo biologico di trasformazione della materia prima. Produce formaggi biologici da pascolo da erbe, yogurt e prodotti di cosmesi con latte di capra. Agitu, diventata la regina delle capre felici, in quell'angolo di montagna era partita allevando 15 capre autoctone, era arrivata fino a 150, quelle attuali, con anche l'aggiunta di galline ovaiole. Ha confessato la sua colpevolezza durante l'interrogatorio davanti al magistrato un ghanese di 32 anni, pastore, collaboratore dell'azienda agricola, motivando i delitti con uno stipendio non corrisposto. Minacce non nuove all'interno del Maso, perché già nell'agosto del 2018 la donna aveva ricevuto minacce ed aggressioni a sfondo razziale. Infatti il 27 gennaio scorso l'uomo, che si era reso colpevole degli atti persecutori e delle lesioni, che era fra l'altro il residente della proprietà accanto a quella di Agitu, era stato condannato dal Tribunale di Trento a 9 mesi di reclusione per il reato di lesione, ma era stato accusato anche di stalking con l'aggravante dell'odio razziale. E tornando sempre ai temi nazionali, via libera al DPCM per l'assunzione extra di corpi di polizia. Via libera da parte della funzione pubblica con il concerto del MEF allo schema di DPCM che autorizza Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carambi, Guardia di Finanza e inoltre le procedure di reclutamento per oltre 3.200 persone a tempo indeterminato. Si tratta, spiega una nota, di assunzioni in aggiunta alla facoltà di assunzione previste e legislazione vigente e con decorrenza non anteriore al 23 ottobre 2020, a valere sulle risorse derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2019.
Internazionale, notizie internazionali, partiamo dalla Siria. A Rojava ancora pesanti attacchi da parte delle forze jihadiste dirette dalla Turchia. L'area al centro dei combattimenti rimane quella attorno ad Ain Issa, leggera Ain Issa, si legge Ain Issa, dove numerosi tentativi di avanzata sono stati respinti dalle forze democratiche siriane. Si intensificano però anche gli attacchi contro Tal Tamir, all'estremo orientale della striscia occupata dalle forze filoturche. In conseguenza dell'intensificarsi degli scontri tra le forze militari russe, hanno sospeso le attività di pattugliamento a scorta dei veicoli civili lungo l'autostrada M4 fra Ain Issa e Tal Tamir. Decisione che sembra in linea con le pressioni russe sull'amministrazione autonoma in direzione di una cessione della città di Ain Issa alle forze di Damasco. Insomma, qui come nel Caucaso e in Libia, la coppia Putin-Erdogan continua a operare in maniera coordinata. Unico deterrente che qui impedisce uno svolgimento lineare è la presenza contemporanea delle forze americane in un intreccio diplomatico che ad oggi è riuscito a mantenere un equilibrio nell'area. Sempre in Siria, questa notte un nuovo attacco dall'aviazione israeliana ai danni delle forze governative e iraniane dopo la massiccia operazione che il giorno di Natale aveva colpito presunte basi dei Pasdaran iraniani nei pressi di Hama. Mentre nel governatorato di Idlib, sotto il controllo turco-jihadista, si aggrava la situazione sanitaria a causa del Covid-19. Più di 20.000 i casi registrati e 308 i morti ieri su una popolazione che ormai non raggiunge il milione di abitanti. Honduras. Feliz Vázquez, un attivista per la difesa dell'ambiente e dei diritti umani, è stato ucciso il 27 dicembre nella sua casa di El Ocotal, in Honduras. Le autorità del paese hanno immediatamente aperto un'inchiesta. L'Honduras resta uno dei paesi più pericolosi per gli attivisti, con 14 omicidi solo nello scorso anno, riporta Al Jazeera. L'ONG Coalition Against Impunity ha accusato lo stesso governo honduregno di essere diretto responsabile per la morte di Vázquez. Rapporti Cina-Unione Europea. In vista della conclusione di un importante accordo tra Pechino e Bruxelles, l'Unione Europea ha chiesto al governo cinese la liberazione immediata del giornalista Zhang Zhan, condannato il 28 dicembre a 4 anni di carcere. Il portavoce del capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha annunciato in mattinata la richiesta dell'Unione che, oltre alla liberazione del giornalista 37enne, ha sollecitato le autorità cinesi a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani e coloro che sono detenuti nelle carceri cinesi per aver riportato delle informazioni. Nel mentre, 10 sono gli attivisti di Hong Kong condannati a pene detentive dalla Repubblica Cinese nelle giornate di ieri per aver tentato di rientrare irregolarmente via mare nel territorio della regione ad amministrazione speciale, mentre i 2 minorenni del gruppo sono stati rimpatriati. Anche dall'altro lato del confine colpisce la repressione cinese con il 19enne attivista Tony Chung condannato a 4 mesi di detenzione per vilipendio alla bandiera cinese. Una notizia invece che riguarda un po' tutto il mondo: secondo i dati di Reports Sans Frontières, nel 2020 sono stati uccisi 50 giornalisti e 400 sono stati imprigionati, ma si conferma il trend che ha preso piede negli ultimi 4 anni, e cioè che si trattano di omicidi in paesi non in guerra. Nel 2016 il 58% dei giornalisti era stato ucciso in zone di conflitto, contro il 32% di quest'anno. I paesi più a rischio sono stati il Messico con 8 morti, l'India con 4, il Pakistan 4, le Filippine 3 e l'Honduras 3. Buone notizie invece dall'Argentina. Il Senato argentino ha approvato la legge sull'interruzione della gravidanza con 38 voti a favore e 29 contro. decisione storica che colloca il paese tra i pochi in Sud America dove l'aborto è legale. La votazione sul provvedimento, già approvato dalla Camera dei Deputati, è avvenuta dopo un dibattito durato oltre 12 ore, durante il quale alcuni senatori incerti hanno deciso di appoggiare la proposta del governo. Al termine della storica seduta del Senato, il pannello elettronico ha mostrato alle 4:12, le 8:12 italiane, il risultato positivo che ha mandato in visibilio le migliaia di sostenitori della campagna per il diritto all'aborto legale, sicuro e gratuito, in attesa con i tradizionali panuelos verdes, fazzoletti verdi, sulla piazza all'esterno del Parlamento. L'annuncio ufficiale, il progetto è approvato, formulato dal presidente del Senato Cristina Fernandez de Kirchner, ha messo fine ad uno sforzo di legalizzazione dell'interruzione della gravidanza cominciato in Argentina 15 anni fa. Il provvedimento permette all'aborto fino alla 14ª settimana di gestazione e prevede per i medici la possibilità di avvalersi dello strumento dell'obiezione di coscienza. Fino ad oggi solo l'Uruguay, Cuba, la Guyana e Città del Messico, ma non l'intera nazione, disponevano in America Latina di una legge su questa materia. Arabia Saudita. Lujain al-Atoulul, attivista saudita di 31 anni, è stata condannata da un tribunale di Riyadh specializzato in reati di terrorismo a 5 anni e 8 mesi di carcere. Era stata arrestata nel 2018 perché chiedeva che alle donne fosse concesso il diritto di avere una patente di guida, ma secondo i giudici l'attivista, per la cui liberazione si sono mobilitate molte ONG internazionali, ha tentato di realizzare un progetto straniero per sovvertire il potere del regno. Atloul dovrebbe lasciare il carcere il prossimo mese di marzo perché la corte, oltre ad avere conteggiato il periodo di detenzione già scontato, ha ordinato una sospensione della pena per un periodo di 2 anni e 10 mesi. La 31enne ha già scontato 34 mesi che, sommati ai 31 mesi di sospensione della pena, fanno un totale di 65 mesi su 68 mesi complessivi inflitti. Bosnia, la mattina del 17 dicembre, alla redazione di Banja Luka del quotidiano Nezavisne Novine è arrivata una telefonata da numero sconosciuto dopo che un uomo ha pronunciato: chiudete la redazione subito perché oggi sarete morti. I giornalisti hanno informato immediatamente il ministro dell'interno dell'entità della Repubblica Spraska della Bosnia Erzegovina. La polizia ha avviato un'indagine ma si lamenta che la polizia non prenda sul serio queste minacce. Passiamo alla Croazia, ormai sappiamo tutti del terremoto che ha per la seconda volta scosso la Croazia e ci ascoltiamo un audio che viene da Radio Onda d'Urto. Il terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la Croazia, la cittadina di Petrinia, epicentro del sisma a 50 km da Zagabria, semidistrutta. Risultano esserci vittime e feriti mentre le operazioni di scavo tra le macerie proseguono. L'aggiornamento di Giovanni Vale, che è un corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso di Zagabria.
Bene, intanto che il buon Tuco tenta di risolvere i problemi tecnici, io vado alla prossima notizia, sempre internazionale. Si parla del Giappone. L'influenza aviaria non si ferma e continua a diffondersi in Giappone nonostante il massiccio intervento delle autorità locali con servizi di controllo e la distruzione di interi allevamenti di animali. Nuovi focolai vengono ormai segnalati quasi ogni settimana e coinvolgono sempre più prefetture del paese asiatico. L'ultima ad essere interessata in ordine di tempo è la prefettura di Tokushima, nella regione di Shikoku, sull'omonima isola del sud del Giappone. Qui, dopo il primo caso segnalato in un allevamento di polli, l'agente patogeno si è esteso a macchia d'olio alle vicine fattorie, interessando per ora tutti gli allevamenti intorno alla cittadina di Awa. Quello Tokushima infatti è l'ottavo caso di focolaio dell'aviaria in Giappone da inizio dell'anno. I primi casi di influenza aviaria nel paese risale a inizio novembre, quando nella prefettura di Kagawa erano stati segnalati i primi casi che avevano costretto all'abbattimento di circa 330.000 polli. E magari sentiamo un po' Don Tuco.
Una terremoto.
Eccoci. Allora, andiamo sul terremoto in Croazia. Come dicevamo poco fa, vi facciamo sentire un'intervista fatta da Radio Onda d'Urto ad un corrispondente dell'osservatorio Balcani Caucaso.
Un terremoto di magnitudo 6.4 si è registrato in Croazia, il centro di Petrinja, epicentro della sisma, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, sarebbe andato completamente distrutto. Noi siamo collegati con Giovanni Vale, corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso, proprio da Zagabria. Una buona giornata, Giovanni, grazie per essere con noi.
Buona giornata a voi. Effettivamente la città di Petrinja, da quanto leggo anch'io, perché io mi trovo a Zagabria, quindi come dicevi a 50 km dall'epicentro del terremoto, la città sarebbe andata quasi completamente distrutta nel suo centro storico. Si tratta di un comune tutto sommato piccolo di 23.000 abitanti circa, ma i danni sarebbero gravi a Petrinja e anche nel capoluogo della regione, che è Sisak, qui vicino. Il bilancio provvisorio parla di una vittima, una ragazza dodicenne, e di circa 20 feriti che sono stati trasportati proprio all'ospedale di Sisak. Molti gli edifici crollati appunto a Petrinja, tra cui l'asilo, che fortunatamente era vuoto, e dei danni sono stati registrati anche qui a Zagabria. Alcuni ministeri, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Costruzioni, sono stati danneggiati, e io adesso sono in centro. Alcune facciate, alcuni cornicioni sono caduti anche nel centro storico di Zagabria. Ecco, come forse ricorderete, Zagabria è stata colpita il 22 marzo da un terremoto che aveva allora causato danni a oltre 25.000 edifici, la cui ricostruzione è ancora in corso. Quindi per la Croazia si tratta appunto di un anno particolarmente difficile, con questo adesso secondo terremoto e una seconda ricostruzione da gestire. Il governo ha promesso già da domani 20 milioni di cune, quindi circa 3 milioni di euro, ai comuni di Petrinja e Sisak, però ha annunciato che come a marzo farà ricorso al Fondo Europeo di Solidarietà per finanziare la ricostruzione a lungo termine.
Ecco, un terremoto che è stato avvertito anche in Italia, anche nella vicina Slovenia, dove per precauzione è stata chiusa la centrale nucleare.
Sì, assolutamente, il sisma è stato avvertito in tutta la regione, fino a Spalato, fino in Italia, in tutto il Friuli Venezia Giulia, addirittura fino a Napoli, mi dicevano, in Serbia, in Slovenia, e la centrale, che ieri non era stata chiusa perché appunto ieri c'era già stata una scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche qui a Zagabria, seguita da altre due più piccole. Ieri l'autorità che controlla la sicurezza della centrale aveva avvertito che il funzionamento continuava regolarmente. Oggi invece per precauzione hanno deciso di chiudere. Quindi effettivamente si tratta di una scossa molto importante.
Ecco, Giovanni, ti faccio una domanda, non so se tu sei in grado di rispondermi. Chiedo, siccome poi nel pomeriggio è stata avvertita anche una scossa di terremoto in pianura padana, che ha avuto come epicentro la provincia di Verona, volevo chiederti se qualche sismologo, comunque, si fanno delle valutazioni sul fatto che possa trattarsi dello stesso fenomeno, ci sono delle relazioni?
Non so dirti, ho letto alcune dichiarazioni di sismologi qui, ma non legati a quel terremoto, piuttosto legati a cosa aspettarsi qui nei prossimi giorni, e le dichiarazioni erano comunque contraddittorie, come spesso succede in questi casi, e sul terremoto a Verona non so dirti. No.
Giovanni Vale, grazie allora per essere stato con noi e ci risentiremo magari per degli aggiornamenti.
Buona serata a te e agli ascoltatori.
Ciao, ciao.
Regia. spero che mi sentiate. Sì, vedo i pippolini sul mixer che si alzano, e quindi andiamo alla cronaca locale. Quest'oggi parliamo praticamente solo della Toscana, andando ad Arezzo con una notizia di questo dicembre: di cacciatore spinto da un cinghiale in un burrone. È accaduto durante una battuta di caccia in Valdarno, nel comune di Cavriglia, ad Arezzo. Il cacciatore, un 38enne della zona, stava prendendo parte a una battuta quando è stato spinto dall'animale ed è precipitato in un burrone, finendo, dopo una caduta di una ventina di metri, in un torrente. Dopo la richiesta di aiuto sono stati attivati l'ambulanza automedica e l'elicottero Pegaso del 118. Il 38enne è stato portato all'ospedale della Gruccia di Montevarchi con l'ambulanza, dove ha ricevuto le cure del caso. Le condizioni sue non sono gravi, ma sostiene che non andrà più a cacciare cinghiali, visto quanto successo. Campi Bisenzio, Firenze. Questa è una notizia che risale a un paio di giorni fa. Rissa con bastoni e anche un coltello. Ieri pomeriggio, nel cortile di un'abitazione a Campi Bisenzio, Firenze, dove poi sono intervenute le pattuglie dei Carambi e della, insomma, radiomobile della polizia di Signa e anche due ambulanze. Due le persone ferite che sono state portate in ospedale, una ha riportato 10 giorni di prognosi, l'altra invece si è fatta medicare ma poi è andata via prima che venisse emesso il referto. La causa del violento litigio sarebbe riconducibili a motivi condominiali, in particolare a causa di alcuni panni stesi ad asciugare. Quindi ricordatevi che se andate in quel di Campi Bisenzio, grande attenzione ai panni stesi. Scherziamo, salutiamo amiche e amici di Campi e soprattutto il nostro buon Monni. E sempre Toscana, andiamo a Piombino. La cabina di una gru ferma dal 2014, visibile fino a qualche giorno fa sul da Viale della Resistenza, è crollata. Il fatto è accaduto domenica, quando la cabina è caduta all'interno dell'area dell'ex acciaieria, dove fortunatamente non ci sono persone al lavoro perché vecchi impianti da smantellare, ma la notizia è stata confermata solo in questi giorni. L'accaduto ha riacceso i riflettori sulla necessità di interventi urgenti all'interno dello stabilimento siderurgico oggi JSU Steel Italy. Intanto, nella mattina del 30 dicembre si svolgerà, cioè stamattina, la videoconferenza tra governo, Invitalia, enti locali e sindacati per avere chiarimenti sugli investimenti annunciati per il futuro della fabbrica. Quella di Piombino è una questione abbastanza delicata, visto la presenza, forte presenza di acciaierie o di industrie o ex industrie chimiche che hanno portato il territorio a dei gravi danni ambientali e anche sociali. Vedremo come andrà avanti la questione della decontaminazione e della messa in sicurezza delle aree industriali o ex industriali piombinesi. Rimaniamo in Maremma, andiamo a Grosseto, dove vi sarà una costruzione simulata di una vera associazione sportiva dilettantistica. Il progetto, a cui parteciperanno gli studenti della classe quinta indirizzo sportivo del Fossombroni Istituto Superiore Grossetano. Si tratta di un'assoluta novità che rientra nel percorso dell'alternanza scuola-lavoro, tanto criticata, oggi denominato come PCTO, che contribuisce allo sviluppo delle competenze disciplinari trasversali e di cittadinanza dello studente. I ragazzi del Fossombroni saranno seguiti dall'insegnante di scienze motorie e questi studenti appunto simuleranno la realizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica, passando anche per la parte gestionale e amministrativa della società. Nell'ambito del percorso i ragazzi del Fossombroni ricopriranno più ruoli: amministratori, ma anche giudici di gara, allenatori, arbitri. La formazione in aula sarà integrata con l'esperienza pratica e con compiti attinenti alla realtà. Sono le 13.25 perché ci sta ascoltando in diretta, quindi siamo all'incirca in chiusura. Prima, come di consueto, andiamo a leggere il bollettino dell'inquinamento dell'aria, estrapolato da Che Aria Tira, www.cheariatira.it è una rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Questo per chi non si fida delle centraline istituzionali, vedi ARPAT o via via nelle altre regioni. Di fatto abbastanza stabile la situazione a Genova Forro e a Firenze Palazzuolo, che all'incirca danno gli stessi valori di PM2,5 e di PM10, circa 9 di PM2,5, si aggira 11 a Genova Porro, mentre 7 parti per metro cubo a Firenze Palazzuolo. Firenze che si denota un aumento delle polveri sottili nell'area di Brozzi, area industriale, ma non cambia in modo significativo la situazione del nord Italia, della pianura padana. Se andate a guardare la piattaforma che Aria Tira, potete vedere è tutta contraddistinta da pallini di segno nero che vanno a indicare un quantitativo elevato sia di PM2,5 che di PM10. Infatti a Mantova abbiamo una concentrazione di 86 e 75 rispettivamente PM2,5 e PM10. A Venezia Lido un po' più bassa rispetto a settimana scorsa, si parla di 36 per i PM2,5 e di 39 per i PM10. Ripeto, la situazione dell'inquinamento dell'aria è migliorata al di sotto dell'Appennino, mentre è rimasta all'incirca invariata al di sopra. Dunque, se abitate sopra l'Appennino, vi consigliamo di venire sotto. Lascia fare che ci sono tutte queste limitazioni, ma il consiglio è sicuramente questo. La radio però non si ferma qui, nonostante sia le ultime notizie date, non si ferma qua. Vi diamo un abbocco ai palinsesti delle radio della Ciurma Pirata, rispettivamente Radio Spore alle 17.30, Balene Sgumbei alle 19.30, Masto Radio, mentre sul radiogramma troverete Break to the Past fra 10 minuti alle 13.40, alle ore 16 invece Raccontami una fiaba a merenda con Radio Forte, che come al solito ha un palinsesto abbastanza tendente al socio culinario. Su Radio Forte, la neo emittente laziale che si trasmette dal Forte Prenestino, alle 15.55 passa Note al margine per soli 5 minuti, perché alle 16 avranno InfoShop Talk. Su Radio Wombat, vi ricordo anche l'indirizzo radiowombat.net, non troverete come da palinsesto Radio Contado, la trasmissione della rete Genuino Clandestino, del nodo fiorentino della rete di Genuino Clandestino. Sono un poco in pausa, ripartono anno nuovo, ma alle 17.30 vi sarà il consueto appuntamento con la diretta di Buongiorno Palestina, poi alle 21 sessioni notturne, alle 22.30 Slick Chic. E direi, caro Tuco, che il radiogiornale si ferma qua. Intanto salutiamo chi è in ascolto.
Un buon pomeriggio a tutti!
E magari, che si fa? Ci mandi un pezzaccio? Abbiamo 10 minuti prima... Non è pronto, ma noi abbiamo quei 10 minuti prima che inizi su radiogramma Break to the Past, e quei 10 minuti dovrebbero essere sufficienti a far sì che una canzone possa essere passata. Ne approfitto per darvi alcune piccole novità, visto che non abbiamo Radio Contado, ma come potete vedere sul sito radiowombat.net il programma per domani è speciale, perché vi saranno ben due appuntamenti inusuali nel palinsesto. Sicuramente quello più importante sarà il rimpallo della diretta di Radio Onda Rossa dal presidio sotto Re Bibbia, che è il carcere, uno dei carceri romani. E appunto, come ogni anno, Radio Onda Rossa dà appuntamento per il 31 dicembre fuori da Re Bibbia, un appuntamento ancora più importante in un anno in cui le condizioni di vita per chi sta dentro sono sempre più dure, con il numero dei contagi sempre più alto, in isolamento con l'esterno sempre maggiore. Quindi ricordo appunto dalle domani, che è il 31 dicembre, dalle 10.30, la diretta dal presidio sotto il carcere di Re Bibbia, che poi sarà seguito da uno speciale, la carovana Blaze Turbo, che è una carovana anticarceraria fondamentalmente. Non ancora, non abbiamo notizie su dirette speciali dalla Tana Bombata. Per ora vi rimpalliamo queste, ma vi rimandiamo a prossime notizie prestissimo. Intanto un pezzo da Tuco DJ.
Penny for your thoughts.
I hate Brenda, and a bad guy hit me in the shin, and I peed all in my pants.
It's nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strollin'. But the seagulls poking my head, not fun. I said, seagulls, stop it now. Said seagulls gonna come, hook me in the coconut, and they did, and they did, had me going like, nothing I could do but yell when these birds attacked me. When I tried to run, I fell, and then these kids start laughing. And then got hit in the neck with a hacky sack. Where did it come from?
Be a backpack while you run, 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 jump and stop.
Put me down. I love to groove and boogie.
Great.
Show you some dance moves.
No, I don't want you to.
If I had your giant feet out there on the beach, could have outrun those birds.
You're a psycho wiener.
Let me grab my beater.
Radio Giornale Ciuma Pirata.